Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
L'ultima lacrima di Stefano Benni, seconda puntata. Caccia al fagiano. Cari ascoltatori, continuiamo oggi con un'altra lettura benniana. L'ultimo racconto tratto da L'ultima lacrima, edito da Feltrinelli nel 1994 e poi più volte ristampato. Come in tutti i libri di Stefano Benni, si ride e si riflette. Soprattutto si ride per non piangere. Caccia al fagiano racconta una sorta di caccia al nero organizzata, che ruota intorno alla miseria umana di personaggi ridicoli e razzisti, non difficili da trovare nell'Italia e nell'Europa di oggi. Caccia al fagiano. La grande bara nera è in viaggio verso la piccola, operosa, annoiata città del nord. Ha attraversato un'autostrada contornata da mostri, grandi astrofabbriche roventi, ossari di macchine morte e getti di vapore denso che sale al cielo in ovatte nucleari. Ha percorso la tangenziale tra Porno Motel, Polymarket, Big Discount, Paradisi del Mobile e Versailles del Lampadario, macro pizzerie e discoteche da 12.000 anime. Tell me we both matter, don't we? Ora, passando sotto un arco antico intralicciato e impacchettato, imbocca una stradina di elegante pavé, dove il traffico è consentito solo ai residenti, ma la grande bara appartiene appunto a un residente. È un fuoristrada alto e molleggiato, come un carro funebre, nero lucido, argento cromo e fiamme rosse sulla fiancata. Dietro i vetri cilestrini galleggiano due creature, una sfinge bionda con occhiali neri, il volto di Madonna reclino su un cellulare, e un colonnello con giaccone di cuoio, sguardo da pole position, capelli lucenti di gel, come appena uscito dalla piscina. La superbara, ronzando col motore 3000 al minimo, entra in una piazzetta bianca, adorna di colonnine finto qualche cento. Sfila davanti al teatro della città. Un gioiellino color mascarpone, 70 serate all'anno di cui la metà dedicata a telecomici e Pirandelli. Più avanti c'è la pasticceria famosa per i cazzi del vescovo, dolce locale di antica tradizione, che ha ai lati una raffinata boutique e un nazional pulloverario appartenenti allo stesso proprietario, ma con diversi target. Davanti a loro si profila la meta, il piano bar, ritrovo notturno prediletto dagli abbienti locali. L'insegna è un corsivo di neon incorniciato di rose. Un portone blindato segnala la preziosità della clientela. Nella piazzetta sono posteggiate altre due superbe, una gialla, dorata, da funerale di Cleopatra, con adesivi di carburatori, l'altra verde smeraldo, con tracce di fango e poltiglia vegetale, che testimoniano la sua attitudine a percorsi guerreschi. ci sono poi varie supermoto, inclinate sui cavalletti, insettoni con batterie di occhi bianchi e gialli, ruote obese, antenne cromate. E c'è proprio in mezzo una bicicletta rosa, mascotte tra i mostri, con due borsine in tinta da cui sbucano in bella vista i quotidiani preferiti dai frequentatori del piano bar, e cioè un foglio locale di fede vandeana e un grande quotidiano regimista appartenenti allo stesso proprietario, ma con diverso target. La Sfinge scende, scuotendo la chioma bionda. È alta, magra, guainata in un gibbò di cuoio che valorizza le lunghe gambe in collant indaco cianotico. Ai polsi fibrillano ori in quantità, al collo pende una bulla contenente diazepine. Il colonnello ha una mazzetta di braccialettini al polso e un lizardo aureo sul giaccone. Cammina scricchiolando per via dei pantaloni di cuoio molto aderenti e rigonfi sull'inguine, per suggerire esubero di contenuto, sia esso mutanda a sospensorio, vero cazzo umano o succedaneo truffaldino, qualche calzino arrotolato. Il colonnello si passa la mano tra i capelli, ritirandola unta di gel. Si gratta il mento, mescola gel e dopo barba in giusta dose e pulisce il tutto all'interno di una tasca foderata alla bisogna. Afferra un avambraccio della Sfinge, acciò che entrando nel piano bar sia chiaro che è roba sua. La Sfinge lo trascina, procedendo altera con abile derapata dei tacchi sull'acciottolato. Suonano un campanello bitonale e il portone magico si apre, occupato per intero da un carnera borchiato e deferente. Musica, voci, odor di alcol, sughi e profumi.
Conta sì il denaro, altro che no. Vera cosa soprattutto pago, quando non ne ho. Conta sì il denaro, altro che chiacchiere. Cosa succede in città? C'è qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione. Egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, con chi potrei condividerlo? Oh, 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 eh! Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, sì?
Il loro tavolo è in fondo, oltre il bancone curvilineo d'alabastro e la pedana di Vittorio, uomo orchestra. Li salutano le bariste in gilet e tette lampadate, li salutano il barman Nando e il gestore Michel, e poi Vittorio, che mixa le sue tastiere cibernetiche nel successo del momento. Sorvolano, senza togliersi gli occhiali neri, tavoli con coppie e quartetti. Ai loro saluti gaiamente rispondono altre sfingi ed altri colonnelli abbandonati sui divanetti. È un mondo dolce e spietato, Rolex e gel, mousse e chela. Il seducente contrasto che Antonio incontrò alla corte egizia. Eccoli al loro tavolo, ove sono attesi da altre due coppie. La prima comprende un lui enorme, con un etaro di jeans, una cintura borchiata con intero rodeo scolpito e una giacca color salmone. Lo stesso colore del volto paonazzo, venoso, strapazzato dai gin tonici, ornato da una chevelure formata sul davanti da rari peletti in vacuità caseiforme, sul retro da una coda di cavallo biondo per ossidata. L'altro corno della copia è una lei, nera come un tizzone spento, stretta in un body aerobico da cui deborda spavaldo un seno siliconato. Chiameremo lui il coda di cavallo, il bufalo, e lei, le tette, la sintetica.
Gold finger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger.
Poi c'è l'altra copia. Lui coi capelli sale e pepe un po' selvaggetti, camicia blu aperta sul pelame canescente, stivaletti a punta, sorriso annoiato di chi lì dentro e là fuori le ha scopate tutte. Lei al suo fianco è funebre, mora, coi capelli fino alla vita, un miliardo di anelli alla destra e una pochette di alligatore da cui estrae ogni tanto un rossettino viola per ricaricare le labbra.
The gold finger, pretty girl.
Scoscia fiera, mostrando le trine dell'autoreggente, il marito la guarda lievemente censorio, lei scoscia ancora di più e sorride a Vittorio, uomo orchestra, come a dire, ebbene, sì, a te certo non la do, ma a chi ne è degno, sì. Li chiameremo lui il Magliardo, lei la Chiacchierata. Ecco il colonnello e la Sfinge. Lui si toglie gli occhiali neri e tasta cameratescamente le palle al bufalo. Il bufalo gli risponde con alcuni gai fanculi. Lei, invece, si siede davanti alla Chiacchierata, ne considera con invidia le gambe, poi punta il Magliardo e si toglie di colpo gli occhiali. Ha due occhi azzurri, da cane polare, truccati pesante, e neanche una ruga, tutto rimesso a nuovo. Cosa credi, cara la mia troia scosciata? Non sei la sola a predare nell'universo. Vittorio, uomo orchestra, cuce basi, incolla ritmi e computerizza un mélange melodioso su cui inserisce una vocetta angelica.
No, non è la bossa nova.
Che sia frocio, rileva il Magliardo. Certo che frocio, dice Bufalo stritolando le patatine. Tutti quelli che cantano nei piano bar sono froci. Anche i parrucchieri, i ballerini, i cavallerizi, gli steward, i pacifisti. Vittorio canta. Forse vuoi un uomo vero e io sono solo un sognatore. Vedi? Ridacchia Bufalo. È passata l'una. Le tre coppie si sono già introdotte vari gin tonici e ora crocidano e sparlacchiano, si chiedono perché quella sta ancora con quello e perché quello ancora non si è sparato. Il Magliardo sbuffa, cerca con lo sguardo inox qualche giovinetta da puntare, ma il massimo del panorama è una cicciottella con un fidanzato, capello corto e giacca viola, genere commercialista skinhead, che magari si incazza. La Chiacchierata ammazza di scosci un veterinario sua antica fiamma che la divora da lontano. Bufalo parla dei comunisti e di come ce n'è ancora tanti, anche se lì dentro hanno bonificato. La sintetica beve come un vaso di fiori e ripete «Però, che si era smorta, salutando con la manina Vittorio, uomo orchestra, che in cambio non le dedica un cazzo». Ora il colonnello e la Sfinge litigano per motivi di shake. Lui si incazza e va a parlare con un suo sosia seduto a tre tavoli più in là, pietrificato con un agnolotto appeso alla forchetta.
Thank you.
Vittorio, uomo orchestra, fa pausa. Salgono alti i chiacchiericci, il tintinare di ori e boccali, le risate spavalde e uno stereo di giovanaglia che bombarda bassi dalla vicina piazza. «Oh, basta! Sapete che vi dico?» e rompe improvviso il Maliardo. «Stasera non voglio annoiarmi, propongo un'altra caccia al fagiano».
«Oh no, no, ti prego», dice la sintetica. «Avevamo detto non più di una volta al mese».
«Hai paura, eh? Vecchia!» ride il bufalo, strizzandole una tetta nella mano.
«No, ma no, ma è rischioso», dice la sintetica.
«Ma che rischioso!» protesta il Maliardo, già in calore. «Ormai siamo degli esperti». «Ehi, Antonio!»
Il colonnello Antonio, dal tavolo degli agnolotti, ruota il capo come un gufo. Il Maliardo gli mima curve a tutta birra. Il colonnello si avvicina con l'occhio lustro.
«Stasera!» «Stasera! Però stavolta ci giochiamo dei soldi», dice il Maliardo. «1.000.000 per equipaggio. E chi vince se li cuca tutti e tre?»
«Che cosa c'entrano i soldi?» dice la chiacchierata. «Si fa per divertimento o cosa?»
«E io invece voglio giocare a soldi», dice il Maliardo, togliendole il bicchiere di mano e vuotandolo, già mezzo sbronzo.
«Ci sto», dice il bufalo. «Solito sistema?»
«Solito», dice la sfinge, e tira fuori dalla borsetta un piccolo dado. Chi fa il punto più alto sceglie il terreno di caccia. Tira il dado e fa 2. Il Maliardo fa 4.
«Troppo facile», ride il bufalo.
Tira, fa 1 e ci aggiunge un porco Dio a chiosa.
«Tocca a noi scegliere per primi», dice il Maliardo.
«Prendiamo la stazione».
«Allora noi andiamo alla tangenziale», dice il colonnello.
«E noi alle case dormitorio», dice il bufalo. «Anche se nessuno ha mai vinto lì, non si becca niente».
«Stavolta magari va meglio»,
dice la sintetica benaugurante. Le tre superbare sono partite contemporaneamente. La prima ad arrivare alla meta è quella del colonnello. La tangenziale è semibuia e non si vede anima viva. Solo alcuni autotreni austro-ungarici assopiti nell'area di parcheggio.
«Niente»,
dice la sfinge. «Forse dobbiamo andare più vicino ai camion».
«E brava, così ci vedono. Dai retta a me. L'ultima volta abbiamo vinto, no?»
«Certo, ma sono stata io ad attirare il fagiano. Ricordi?»
Lui le infila una mano tra le cosce con un sorrisetto da porno attore. Tira fuori dal cruscotto un binocolo. Guarda la strada, dove c'è una fila di cartelloni pubblicitari.
«Ma che? Niente selvaggina», dice.
Si accende una sigaretta, si rilassa sul sedile. La superbara, a fari spenti, è quasi invisibile. Dall'altro lato della città, dentro la superbara dorata, il bufalo scuote la coda sconsolato. La viuzza squallida, piena di cassonetti sventrati, è desolatamente vuota.
«Qua non vinceremo mai».
«È questione di fortuna», dice la sintetica. «Magari sono tutti a dormire, ma se ne troviamo uno, non ci scappa».
«Vai a mettere l'esca», ordina il bufalo. Lei tira fuori dalla borsetta un biglietto da 100.000 e sta per aprire la portiera.
«Ma che cazzo fai?» dice lui. «E chi lo vede un centone con questo buio? Mettici una collana».
«Eh no, ne ho già persa una l'altra volta. Ci metto i soldi. Oppure non ci metto niente, che è meglio. L'altra volta non ho dormito 2 notti.
«I soliti discorsi del cazzo», dice Bufalo con una smorfia.
«Ma hai pensato, che ne so, ai figli?»
«E certo, i nostri sono in montagna, no?
E allora?»
«Chi se ne frega».
«Sei una bestia»,
dice lei ed esce, ballonzolando incerta sui tacchi. Intanto la chiacchierata sta proprio in mezzo alla strada, alta e nera. Si sfila un braccialetto e lo posa sull'asfalto. Dietro a lei la stazione è appena illuminata. L'ultimo treno parte tra pochi minuti. Il Maliardo le fa segno di spostare il braccialetto sotto la luce del fanale, là dove brillerà.
«Perfetto, bella. Adesso non ci resta che aspettare».
La chiacchierata rientra nell'auto, ansimante. Si rifà il trucco.
«Niente telefonate dagli altri?» chiede.
«No».
Allora? Allora vinciamo noi. Tra un po' arriva di sicuro qualche fagiano. È l'ultimo treno. Nasconditi bene. Qua ci possono notare.
Non ci vedono, dice sicuro il Magliardo. Sono coperto dal cartellone pubblicitario. Ho controllato. Non faccio mai niente a caso.
Squilla il cellulare. Cristo, ci hanno fregato! Ringhia il Magliardo. Pronto? Come va? Chiede annoiato il Bufalo. Qua neanche l'ombra di un fagiano. Ma non devi telefonare, dice iroso il Magliardo. Conosci le regole. Si telefona solo quando si colpisce. Il cellulare fa rumore e lì allarma. E poi sto guardando la strada. Sono concentrato.
Sei quello che ci gode più di tutti, eh? Antoniuccio!
Trilla in secondo piano la voce della sintetica.
Eccone uno, sussurra la chiacchierata. Spegni quel telefono. Santo Dio, che fagiano, dice lui eccitato. Quasi 2 metri.
Ed è anche bello colorato.
Guarda, che livrea gialla!
Vinciamo, dice lei. Stavolta vinciamo.
Porca miseria, ce n'è un altro vicino.
No, no, non lo vedo.
C'è. E dietro la panchina ha una valigia. Sta parlando col primo.
Che facciamo se sono due? Proviamo ugualmente?
Sicuro.
E il Magliardo stringe forte il volante. Smonto la targa e vado lo stesso. Vogliamo vincere, no?
Aspetta, se ne va.
Guarda, l'altro se ne va verso la stazione.
E il fagiano resta solo sulla panchina.
La chiacchierata si morde le labbra. Lui sta con la mano pronta sulla chiave dell'accensione.
Ha visto, dice lei, ha visto il braccialetto.
E come? Si sta guardando intorno per vedere se è solo.
Dai, di cosa hai paura? Muoviti, testa di cazzo. È un vero braccialetto d'oro. Vai e vai a prenderlo in mezzo alla strada. Becca il mangime. Dai, si è avvicinato. Sta per prenderlo,
dice piano la chiacchierata. Il Magliardo mette in moto al minimo. A fari spenti sbuca dietro il cartellone. Il motore della superbara romba piano, come un respiro di leone. La preda è là, in mezzo alla strada, china, incredula. Esamina il braccialetto. Sembra proprio d'oro. All'improvviso sente il rumore dell'accelerata. Gli esplodono in faccia 4 fari abbaglianti. Resta immobile un momento, fanno tutti così. All'inizio, non ci credono. Vede la superbara piombargli addosso, cerca di evitarla, è rapido. Ma non basta, viene centrato in pieno, a 2 metri dal marciapiede. Vola in aria, col suo bel vestito colorato, le collanine, le musicassette, gli accendini. Tutto si sparge intorno, continua a rotolare e rimbalzare, mentre la superbara è già lontana verso le luci del centro.
Yeah. londo vese e ya dice e ya dice e ya dice londo oh 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 e ya dice
Grida trionfante il Magliardo nel cellulare.
Se qualcuno vuole controllare, il fagiano per un po' non si muove di lì.
Sono le 3 di notte. Il capitano Feletti, della stradale, sbadiglia appoggiato alla pantera, mentre i suoi ragazzi fanno i disegnini col gesso. Tra le mani ha il documento del fagiano, un passaporto sgualcito. Sul cofano della volante sono sparpagliati accendini, collane, fazzoletti colorati e un braccialetto d'oro, sicuramente rubato. Il capitano prende un accendino, lo prova, si accende una sigaretta, parla con la centrale.
Si chiamava Youssoun Daye, 30 anni, senegalese. Mi controllate se ha il permesso di soggiorno?
Un altro di quelli, risponde una voce. Ma è il terzo in pochi mesi.
E io che cosa ci posso fare? Sbadiglia il capitano.
Ma, insomma, è strano. Tutti e tre investiti in mezzo alla strada. Prima quella puttana somala sulla tangenziale, poi il mese scorso, quasi nello stesso punto di stasera, il tunisino.
E ubriachi, dice il capitano. Vengono in città a bere, si ubriacano come bestie e poi si fanno mettere sotto.
E gli investitori non si fermano mai.
E tu ti fermeresti?
Chiede il capitano. La radio gracchia. Un telo bianco copre il lungo corpo del fagiano, il caffetano giallo insanguinato. Una mano esce dal telo, magra e scura. La gente la ricaccia sotto con una pedata. Il capitano vede arrivare un fuoristrada giallo-oro con dentro l'architetto Bassani, detto Bufalo, con signora Bufalessa. Si fermano, incuriositi.
«Un incidente?» chiede lui. «Grave?»
«No, un extracomunitario investito in mezzo alla strada, a tutta velocità. Secco, sul colpo!»
«E chi è stato?»
«E che ne so?» dice il capitano. «Mica si è fermato. Lei si fermerebbe?»
«Mamma mia!» commenta la sintetica. «Com'era alto!»
«Non deve essere stato difficile da centrare!» dice il bufalo.
Il capitano lo guarda un attimo perplesso, poi ridacchia anche lui, gira attorno all'auto gialla con aria da intenditore.
«Gran macchine questi fuoristrada, 3.000 di cilindrata, vero?»
«Sì,
sì, l'hai mai provata?»
«Mai», dice il capitano.
«Mi piacciono, ma sono troppo pericolose. Con quella ripresa sono come elefanti che caricano
e così silenziose.
Neanche si sentono arrivare.
«Eh già», dice Roca alla sintetica. Il cuore le batte forte. Ha visto che il capitano ha in mano il braccialetto della chiacchierata. Neanche si sono ricordati di riprenderlo, quei coglioni. Il capitano glielo mette sotto il naso. «Cosa ne dice? È vero secondo lei?» «Ma...» balbetta la sintetica. «No, no, non saprei. Fanno delle imitazioni così perfette che... secondo me è vero», dice il capitano, guardandola fissa negli occhi.
«Beh, il reato è estinto».
«Amen». Gira attorno al fuoristrada, passa la mano sulla carrozzeria dorata, su un parafango appena rifatto.
«Ma ditemi», sospira, «cosa ci fate tutta la notte in giro con queste macchine?»
«Vede», dice Bufalo, «ci si annoia tanto qua. Cerchiamo di divertirci un po'».
«E capisco», dice il capitano pensieroso.
«Anch'io mi annoio tanto. Una di queste sere. Sapete cosa faccio?»
I due lo guardano incerti. «Vengo a fare un giro con voi!»
La sirena blu dell'ambulanza, ruotando, colora i loro volti di una luce fredda. Lontano, qualcuno si è messo a gridare.
Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai una calma più tigrata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da, 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 da. Certi applausi ormai, son dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram. Vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Da da da, da da da, da da da, da.